Una buona giornata a tutte e tutti, benvenuti con l'appuntamento consueto con Press Corner, notizie a piede libero, la segna stampa commentata di Radio Città Aperta tutte le mattine alle 9.40, con voi in studio Alessio Ramaccioni. Ecco gli articoli che vi segnaliamo questa mattina. Partiamo con due articoli tratti da Il Post. Il primo di ieri, domenica 11 ottobre, quando arriveranno i soldi dell'Europa. Il governo sta rifinendo l'elenco dei progetti che potranno essere finanziati dal cosiddetto Recovery Fund, ma il lavoro da fare è molto. In questa settimana il governo italiano sta preparando il documento con cui spiegherà all'Unione Europea come intende spendere i circa 209 miliardi di euro di prestiti e sussidi che otterrà nei prossimi 5 anni grazie al cosiddetto Recovery Fund, il principale strumento comunitario per bilanciare la crisi economica provocata dalla pandemia da coronavirus. Le attenzioni di giornalisti addetti ai lavori si stanno concentrando sui progetti che finiranno nel documento finale, cioè il cosiddetto piano di ripresa e resilienza, ma per capire meglio quali conseguenze avranno i fondi sulla politica nazionale e le comunità che li riceveranno, è interessante soffermarsi su quando e come arriveranno. Per ora nessuna delle due domande ha una risposta chiara, ma parlando con alcuni esperti della cosa e leggendo i documenti ci si può fare un'idea più precisa. Il Recovery Fund in realtà non esiste, è solo l'espressione con cui viene formalmente chiamato il dispositivo di ripresa e resilienza, Recovery and Resilience Facility, cioè il principale serbatoio di risorse inserito nella più ampia strategia dell'Unione Europea per bilanciare le conseguenze della pandemia chiamata Next Generation EU. I famosi 750 miliardi che associamo al Recovery Fund, recuperati sui mercati finanziari con una soluzione molto coraggiosa, cioè titoli di Stato collegati al bilancio dell'Unione Europea, in realtà sono legati al Next Generation EU, che è una decina di canali diversi di finanziamento. Il dispositivo di ripresa e resilienza è il più consistente fra questi. Entro il 2026 distribuirà nei 27 paesi dell'Unione circa 310 miliardi di euro di sussidi e 250 miliardi di prestiti a tasso agevolato per un totale di 560 miliardi. Il criterio utilizzato per decidere come spartirsi i 560 miliardi di euro è stato misto: la popolazione di ogni singolo Stato, il PIL pro capite, i primi 2 anni, il tasso medio di disoccupazione fra il 2015 e il 2019. Nel 2023 questo criterio verrà sostituito con la riduzione del PIL nazionale fra 2020 e 2021 causato dalla pandemia. Tutti i criteri citati rendono l'Italia uno dei principali beneficiari del Next Generation EU. Secondo un calcolo diffuso dal governo italiano e confermato da alcuni economisti, l'Italia otterrebbe circa 81,4 miliardi di sussidi e 127,4 miliardi di prestiti sui 750 dell'intero pacchetto, e così otteniamo i famosi 209 miliardi. E quando arrivano i soldi, in linea teorica, i fondi del Next Generation EU potranno essere erogati a partire dal 1 gennaio 2021, il primo giorno in cui sarà valido il nuovo bilancio pluriennale europeo. In realtà ci vorrà ancora più tempo. Ogni paese avrà fino al 30 aprile 2021 per sottoporre alla Commissione i piani nazionali di ripresa e resilienza, per spiegare ai funzionari europei come intende spendere i prestiti e i sussidi che riceverà secondo le quote decise a luglio. I piani saranno valutati dalla Commissione e approvati dal Consiglio dell'Unione Europea, l'organo dove siedono i rappresentanti di 27 governi a maggioranza qualificata. Per accelerare i tempi, la Commissione ha invitato i governi nazionali a sottoporre le bozze del proprio piano di spesa entro il 15 ottobre 2020, in modo che i tecnici europei inizino a studiarli. Il governo italiano ha annunciato che presenterà una bozza proprio il 15 ottobre. L'accordo politico trovato a luglio in sede di Consiglio europeo prevede che il 70% dei fondi sia stanziato nei primi 2 anni di Next Generation EU, cioè entro il 2022. Attenzione, stanziati. Come tutti i finanziamenti europei, dovranno passare da diverse mani e livelli intermedi prima di arrivare a destinazione. Poi l'articolo prosegue. Vi segnaliamo, insomma, di leggerlo tutto, che spiega bene di cosa si parla quando si parla di questi finanziamenti, di questo Recovery Fund, che dovrebbe, insomma, aiutare a risollevare l'Unione Europea, in particolare alcuni paesi, in particolare l'Italia. Sempre dal Post segnaliamo un altro articolo che risale invece a sabato 10 ottobre, come è finita a Wuhan. Nella città cinese che fin dall'inizio abbiamo associato alla pandemia, la vita è tornata molto più simile a quella di prima rispetto all'Europa. Wuhan fu al centro delle cronache internazionali per settimane e settimane all'inizio di quest'anno, poi quando il coronavirus venne scoperto man mano in tutti i paesi del mondo, le notizie della metropoli cinese da cui si pensa sia cominciata la pandemia si fecero sempre più sporadiche. Peter Hessler, giornalista americano esperto di Cina, c'è stato per alcuni giorni raccontando che aria tira in un lungo articolo pubblicato dal New Yorker. La vita in città oggi è tornata a una relativa normalità, come si dice, che è molto più normale di quella della maggior parte dei paesi europei. Non vengono registrati contagi da mesi e piano piano hanno ripreso anche gli eventi che prevedono assembramenti al chiuso, dalle serate in discoteca alle partite nei palazzetti con il pubblico. Fra il 23 gennaio e l'8 aprile Wuhan fu sottoposta a un lockdown durissimo come non se ne sarebbero visti nemmeno nei paesi che presero le misure più severe come l'Italia. Tutti in città si ricordano le date più importanti della scorsa primavera, con Tesla vengono menzionati con le parole Fengcheng, città sigillata, e Jiefeng, togliere il sigillo. Le immagini degli abitanti positivi al coronavirus trascinati fuori dalle loro case da funzionari statali vestiti con tute e mascherine generarono polemiche all'estero e sofferenze fra chi le subì. L'architetto Kai Hui ha raccontato a Hessler che sua madre morì di Covid-19 a gennaio. Dopo aver raggiunto la città per la cerimonia di cremazione, Hui tornò a casa nella provincia di Jiangsu. Pochi giorni dopo Wuhan fu messa in lockdown e un gruppo di funzionari sigillò il portone con del nastro che indicava che c'era stato di recente. All'inizio lui protestò, ma gli fu detto che in alternativa sarebbe stato portato in un centro di isolamento. Successe un po' ovunque in Cina, anche a Chengdu, oltre 1000 chilometri di distanza dove vive Hessler. I funzionari passavano diverse volte al giorno a chiedere se qualcuno era stato nella provincia dell'Hubei, quella di Wuhan. Nel quartiere di Hessler trovarono una persona che era tornata da poco, la testarono, risultò positiva anche se non aveva sintomi. Nel tempo si è convinto che quelle rigidissime misure furono necessarie, ha confidato a Hessler. Dopo alcune settimane di ritardi e confusione, dovuti al panico della scoperta di una nuova polmonite virale, le procedure di contact tracing e isolamento organizzate in Cina furono massicce a partire dalla metà di gennaio. 10.000 persone furono messe al lavoro soltanto a Wuhan per fare le indagini epidemiologiche e il tracciamento dei contatti. Gli operatori sanitari vissero per mesi in albergo, moltissimi edifici locali furono riadattati per garantire il distanziamento e posti in cui tenere i positivi in isolamento. Un impresario edile ha raccontato che in quelle settimane gli operai guadagnavano l'equivalente di centinaia di dollari al giorno per via dei rischi di contagio e degli orari estenuanti. I compensi arrivarono fino a $7.000 in una settimana e comunque non si trovavano abbastanza persone disposte a lavorare. A un certo punto l'impresario decise di rimanere con loro nei cantieri per dimostrare che non c'erano pericoli. In realtà non lo sapeva nemmeno lui, perché all'inizio le comunicazioni ufficiali furono molto frammentarie. Il bilancio ufficiale dei morti a Wuhan è di 3.869, ma un esperto di malattie infettive che lavorò nella città ha detto a Hessler di ritenere che siano state fino a 3 o 4 volte di più. A lungo molti malati e molti morti non furono testati, un po' una cosa successa un po' ovunque nel mondo, anche in Italia. Il bilancio ufficiale nel resto della Cina è straordinariamente più basso. A Pechino risultano soltanto 9 morti, non si sa quanto siano affidabili i dati cinesi, ma sicuramente la disastrosa gestione delle prime settimane di epidemia a Wuhan provocò moltissimi morti che altrove si evitarono grazie alle rigidissime misure applicate in seguito. A Wuhan però non viene registrato un caso di trasmissione locale di coronavirus dal 18 maggio. Hessler scrive che la città più testata della Cina non ha mai incontrato un tassista che non abbia fatto almeno 2 volte il tampone. Ci sono 321 centri dedicati ai talmente tanti operatori che a giugno ne furono mandati una settantina a Pechino per aiutare a contenere l'epidemia. Mascherine un po' ovunque, ma per il resto non ci sono grandi misure per evitare assembramenti, garantire il distanziamento. L'inizio dell'anno accademico è stato celebrato con cerimonie con migliaia di studenti in spazi chiusi. Per esempio Hessler ha anche portato i suoi occhiali da sole a riparare al mercato coperto del pesce, il luogo dove si pensa che sia cominciato il contagio. In realtà non è detto che il contagio sia partito dal mercato del pesce di Wuhan. Lì furono scoperti i primi casi della misteriosa polmonite. Il fatto che venissero venduti animali selvatici vivi ha fatto supporre che il coronavirus abbia fatto lì il famoso spillover, il passaggio di specie. In realtà in quel mercato erano pochi i banchi in cui si vendevano animali vivi, perché a Wuhan non se ne mangiano molti, sono molto più popolari in altre città come Guangdong. Infatti c'è chi crede che la pandemia possa essere cominciata lì. Insomma, una fotografia della situazione attuale di Wuhan, non si parla più del luogo dove tutto è iniziato, e questo articolo racconta che in realtà lì la situazione è molto più normalizzata rispetto a tanti altri posti, compresa l'Italia. Cambiamo argomento completamente, segnaliamo invece due articoli dal giornale contropiano.org, si parla sempre di Cina, come cambieranno le filiere produttive mondiali, articolo di Giacomo Marchetti che cita poi un articolo di Catherine Hill del Financial Times. La seconda settimana il Financial Times ha dedicato una serie di quattro articoli sul confronto tra Stati Uniti e Cina. Il titolo scelto per questa serie è stato significativamente The New Cold War, cioè la nuova guerra fredda. Il primo analizza l'escalation del confronto sino-americano ed è firmato da Gideon Rachman. Il secondo è sui cambiamenti intervenuti nella supply chain cinese e sul processo di avanzamento della divaricazione delle filiere produttive fra i maggiori poli mondiali. Il terzo, di King e Liu, verte sulla sfida tecnologica, o meglio, come recita il titolo esplicativo, Pechino vuole stabilire gli standard industriali che modelleranno le industrie future. Mentre l'ultimo articolo, scritto da Demetri Sevastopulo, tratta della visione mutata che le elite statunitensi hanno della dirigenza cinese. È chiaro che la guerra fredda di nuovo tipo non è soltanto un confronto bipolare in cui al Devil Empire sovietico gli Stati Uniti hanno sostituito la Cina di Xi, ma uno scontro in prevalenza fra tre blocchi politico-economici che finora non hanno generato un confronto militare diretto fra Stati Uniti, Cina e Unione Europea, e le relazioni privilegiate che questi tessono, le frizioni rilevanti che si sviluppano con soggetti terzi dall'indubbio profilo geopolitico. Pensiamo alla partnership strategica tra Cina e Russia, al sempre più ristretto rapporto che la Repubblica Popolare intrattiene con il Pakistan, il partenariato più che ventennale che Teheran vuole stabilire con Pechino. Se guardiamo all'altro lato della medaglia, pensiamo allo scontro indocinese, al precipitare dei rapporti con l'Australia, alle rivalità che costellano il quadrante Indo-Pacifico, con particolare riferimento alla politica marcatamente nazionalista del Giappone dell'era Abe, che potrebbe ulteriormente svilupparsi quando sarà scelto chi guiderà il paese nipponico, cioè quale linea politica prevarrà nel Partito Liberale. Lo scontro in atto non equivale alla stasi, ma al sostanziale equilibrio di potenza in cui frozen conflicts e punti di criticità riprecipitano in guerra aperta, come nel Caucaso. Va detto a scanso d'equivoci che la politica di aperta ostilità condotta fin qui dall'amministrazione Trump nei confronti della Cina non muterà di molto se dovesse essere eletto Biden. Su questo particolare i due sfidanti alla Casa Bianca hanno la medesima visione bipartisan che caratterizza l'intero establishment da tempo. Quello su cui differiscono è l'approccio da avere con l'Unione Europea rispetto allo scontro con la Cina, con lo sfidante democratico che mira una relazione con l'Unione in funzione anticinese e Trump pronto a perseguire la strada solitaria fino a qui intrapresa. A Washington nessuno si sogna di attribuire alla Cina quel ruolo di responsabile stakeholder, in soldoni socio responsabile, che Robert Zoellick, segretario di Stato del repubblicano Bush, voleva far assumere la Repubblica Popolare 4 anni dopo il suo ingresso nel WTO nel 2001. Biden ha cambiato radicalmente l'approccio riguardo a Xi da quando era vice di Obama, il suo primo viaggio in Cina risale nel 79, alla sua candidatura presidenziale. Durante la visita settimanale di Xi Jinping negli Stati Uniti nel 2012, quando non era ancora premier, fu proprio Biden a fare gli onori di casa e da grande sponsor a quello che aveva definito essere pronto per mostrare un altro lato della leadership cinese. 8 anni dopo, questo febbraio gli ha rinfacciato la sua scarsa democraticità e lo ha definito senza misure thug, cioè un delinquente. Come ha affermato Eva Medeiros, ex consigliera di Obama alla Casa Bianca per questioni inerenti all'Asia, ci siamo spostati nella cooperazione bilanciata e competitiva e competizione alla competizione e al confronto. L'articolo prosegue sia la parte diciamo redazionale di Contropiano che poi la traduzione di uno degli articoli, quello di Catherine Hill, La grande rottura, una catena di approvvigionamento per la Cina, una per il resto del mondo. Suggeriamo la lettura. E poi l'ultima segnalazione, sempre da Contropiano, è invece un articolo che ci riporta in Europa, parla sempre di economia e finanza, l'austerità ha fallito ma non sanno cos'altro fare. Ieri sabato ho dato un'occhiata ai giornali economici, motivo di solito in questo giorno fanno riflessioni economiche, non ho trovato nulla. Marchetti esponenti governativi su quanto è bella l'Europa, poco altro. Non è così nella realtà che i media non vedono, da un po' stanno uscendo dichiarazioni altisonanti, la stessa Lagarde in cui si dice che il modello dell'output gap del Navro, su cui si è basata l'austerità europea degli ultimi 10 anni, è sballato, privo di senso economico, non attinente alla reale fattualità economica. Traducendo, Contropiano a volte è un po' complesso nel suo modo di esprimere i concetti, le politiche dell'austerity che hanno caratterizzato appunto le politiche finanziarie e economiche dell'Unione Europea degli ultimi 10 anni sono sballate, lo dice la stessa Christine Lagarde. Non che sia anche questa una novità, personalmente scrivo da anni, scrive l'autore dell'articolo, che l'Italia vive molto al di sotto delle sue possibilità. Il modello fu imposto dai tedeschi guidati da Schäuble, definito il figlio di Franz Joseph Strauss, faro dei leghisti negli ultimi 30 anni. Lo scopo non dichiarato è accelerare la guerra di capitali per portare ricchezze dai paesi pigs, persino dalla stessa Francia, in Germania e in Olanda. Come ebbe a dire, senza conseguenze politiche, si butta il sasso e poi si nasconde la mano, lo stesso Vincenzo Visco 4 anni fa. La Germania, per la terza volta in un secolo, ha distrutto l'Europa. È stata una guerra di capitali all'interno della pluridecennale guerra di classe, volta a contrastare la caduta del saggio di profitto e a dominare il continente. Nel 1943 fecero razzia di oro, nell'ultimo decennio hanno fatto man bassa di risparmio con i risparmiatori terrorizzati dal bail-in, non a caso imposto dai tedeschi. L'euro è stato un colossale fallimento, il Covid passerà, ma le macerie economiche prima o poi bisognerà toglierle dalla strada. Insomma, altro articolo interessante che fotografa la situazione europea. Abbiamo un po' voluto fare insomma una serie di collegamenti fra il recovery fund, la prospettiva, che ancora va un po' ben definita, dell'arrivo dei soldi, la situazione cinese e quella europea. Trovate ovviamente i link degli articoli nel podcast sulla pagina, sul sito radiocittaperta.it. Grazie a tutti, buon proseguimento con il nostro palinsesto.